indubbiamente è stato l'incontro più alto livello tra esponenti nordcoreani e sudcoreani dall'anno 2000, quando vi fu l'incontro del leader nordcoreano Kim Jong-il e del presidente sudcoreano dell'epoca. Quindi indubbiamente è un passo avanti, bisognerà però tenere presente in molte questioni sul terreno tra le due Coree, molti contenziosi in atto.
Ecco, la Corea del Nord è un paese povero che ha investito molto sul nucleare, dunque oltre ai rapporti con la Corea del Sud rappresenta a livello internazionale una questione aperta proprio per il nucleare. Grande alleato è la Cina, che però negli ultimi anni è cambiata molto di più di quanto sia cambiata Pyongyang. Dunque cosa ci si può aspettare di nuovo nella geopolitica dell'area?
Ma indubbiamente un'ulteriore pressione diplomatica da parte dei grandi che cercano in qualche modo di controllare, di limitare o di addirittura chiudere, come dire, l'esperienza nucleare militare nordcoreana. La Cina teme fortemente una destabilizzazione del nord che porterebbe un afflusso immenso di gente al di là dei confini e quindi rischierebbe davvero di mettere in crisi lo stesso sistema cinese.
Ricordiamo che il nuovo leader della Corea del Nord è il nipote di Kim Il-sung, il vero protagonista della guerra di Corea del 50-53. Ecco, suo figlio, proprio il caro leader appena deceduto, ha assunto varie cariche nel partito e a capo delle forze armate in un arco di tempo di 3 anni. Ora sembra che la fase di assunzione dei poteri per Kim Jong-un, anche se ha solo 27 anni, sarà più rapida. Cambiano i tempi anche per Pyongyang. Ha un significato tutto questo?
Kim Jong-un è una questione di necessità, essendo deceduto il padre improvvisamente. La successione è stata preparata in tempi molto rapidi. Kim Jong-un non ha il potere assoluto, non ha la presa soprattutto sui militari, ma anche non sui vertici del partito. Quindi la sua transizione è indubbiamente difficile e ricca di incognite.
C'è anche un discorso economico, perché la Corea del Sud in questo momento sta guardando molto alla Cina, così anche la Cina guarda più agli interessi economici che non all'ideologia della Corea del Nord. È vero che sta prevalendo l'aspetto economico?
Diciamo di necessità. La Corea del Sud come la Cina hanno bisogno di un passaggio che in questo momento è precluso dalla Corea del Nord. La Corea del Nord è quasi impermeabile a ogni transito che non sia quello aereo. Quindi questo rende difficile un collegamento diretto di tipo commerciale, rapporti commerciali economici molto stretti tra Corea del Sud e Repubblica Popolare Cinese, che in questo momento sono importanti per entrambi.
Ecco, nominiamo un altro grande alleato della Corea del Nord, un alleato storico, cioè la Russia. La Russia in questo momento ha cercato di fare un accordo per un gasdotto che dalla Siberia attraverso la Corea del Nord arrivi in Corea del Sud, quindi anche la Russia, diciamo, è più concentrata sul piano economico, è così?
Molto più che la Cina in qualche modo, perché la Russia non ha, come dire, interessi strategici diretti che sono invece gli interessi della Cina, e la Russia non teme gli effetti immediati stabilizzanti che un cambio della guardia improvviso in Corea del Nord potrebbe portare.